Or ecco le carte che inchiodano il Vaticano. In una lettera il cardinale Nicora, capo dell'antiriciclaggio, lancia l'allarme: con la nostra ultima legge facciamo un passo indietro e resteremo un paradiso fiscale. Di Marco Lillo. Altro che trasparenza, altro che collaborazione, altro che volontà del Vaticano di fornire tutte le informazioni a chi indaga sul riciclaggio. Ior colpo di spugna sull'antiriciclaggio. Il dossier del cardinal Nicora alla segreteria di Stato e a Gotti tedeschi, con la nuova legge meno controlli sui fondi. Di Marco Lillo. Altro che trasparenza, altro che collaborazione, altro che volontà di fornire tutte le informazioni a chi indaga. Il Vaticano non ha alcuna intenzione di attuare gli impegni assunti in sede europea per aderire agli standard del Comitato per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali Moneyval e non ha alcuna intenzione di permettere alle autorità antiriciclaggio vaticane e italiane di guardare cosa è accaduto nei conti dello IOR prima dell'aprile 2011. A scriverlo nero su bianco non è un giornalista del Fatto Quotidiano o un ignoto estensore di memo riservati di dubbia paternità, bensì le due massime autorità in materia dentro le mura leonine, il cardinale Attilio Nicora, ex presidente dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica e ora presidente dell'autorità di informazione finanziaria del Vaticano, l'AIF, e il professor Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunale della Città del Vaticano. I due documenti riservati raccontano qual è, al di là dei comunicati della sala stampa dati in pasto ai giornali italiani, la vera politica della Santa Sede sul fronte antiriciclaggio. Una politica che nei fatti, per quanto attiene ai fatti accaduti fino al recente passato, somiglia a quella di uno dei tanti paradisi fiscali del mondo. Il primo documento è firmato dal presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, professore di diritto e magnifico rettore della LUMSA, oltre che membro del consiglio direttivo dell'AIF. Si tratta di un parere legale richiesto dalla segreteria di Stato alla massima autorità consultiva in materia giuridica nel Vaticano. In pratica il cardinale Tarcisio Bertone chiedeva a Dalla Torre di stabilire quale fosse la giusta interpretazione da dare alla nuova normativa antiriciclaggio introdotta da Papa Benedetto XVI nel dicembre del 2010 ed entrata in vigore nell'aprile scorso. Come il Fatto ha raccontato, nel Vaticano si erano distinte due linee diverse. La prima, sostenuta dal direttore generale dell'AIF, l'avvocato Francesco De Pasquale, puntava a spingere la Banca Vaticana, lo IOR, a collaborare con le autorità antiriciclaggio interne, AIF, e a fornire tutte le informazioni richieste dalla giustizia italiana, anche sui fatti precedenti all'aprile del 2011. La seconda linea, sostenuta invece dall'avvocato Michele Briamonte dello studio Grande Stevens di Torino, invece sosteneva che l'AIF non avesse quei poteri di ispezione sui movimenti bancari precedenti all'aprile del 2011. Ovviamente la lotta di potere tra AIF e IOR, la disputa tra De Pasquale e Briamonte, aveva un riverbero immediato nei rapporti tra stati. Solo se avesse vinto la linea collaborativa dell'AIF, infatti, le autorità giudiziarie e bancarie italiane sarebbero state in grado di mettere il naso, tramite il cavallo di Troia dell'AIF, nei segreti dello IOR. Altrimenti le indagini italiane in corso si sarebbero arenate. Il Fatto aveva pubblicato il 31 gennaio scorso un documento riservato, Memo IOR-AIF, dal quale si comprendeva che nei fatti stava vincendo la linea non collaborativa e che il presidente dello IOR e dell'AIF avevano tentato di coinvolgere il segretario di Stato Tarcisio Bertone e il segretario del Papa George Gamswein per convincere il governo vaticano a collaborare con l'autorità giudiziaria italiana. Sul memo si leggeva: l'AIF ha inoltrato allo IOR alcune richieste di informazioni relative a fondi aperti presso l'istituto, cui quest'ultimo ha corrisposto, consentendo tra l'altro lo sblocco dei fondi sequestrati dalla Procura di Roma. Ultimamente, tuttavia, la direzione dell'istituto ha ritenuto di riscontrare le richieste dell'AIF relative ad operazioni sospette o per le quali sono in corso procedimenti giudiziari, fornendo informazioni soltanto su operazioni effettuate dal 1 aprile 2011 in avanti, quando quel documento rivelato dal Fatto era stato ripubblicato 8 giorni dopo dalla 7 in TV. La Santa Sede aveva finalmente emanato un comunicato per smentire che il Vaticano non intendesse fornire informazioni bancarie sui fatti precedenti all'aprile del 2011. Non emerge la resistenza dello IOR a collaborare in caso di indagini o procedimenti penali su fatti precedenti al 1 aprile 2011. Il parere di Dalla Torre, disponibile integralmente sul sito del Fatto, dimostra il contrario e spiega perché i magistrati della Procura di Roma non stanno ricevendo le informazioni né per via di rogatoria, come raccontato in TV dal PM Luca Tescaroli, né tramite l'AIF nel caso dei PM Nello Rossi e Stefano Fava, che indagano il presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e il direttore generale Cipriani per violazione delle norme in materia di antiriciclaggio. Il parere di Dalla Torre dimostra che si tratta di una scelta voluta. Alla domanda di Bertone se lo IOR debba rispondere all'AIF anche per le operazioni avvenute prima dell'aprile del 2011, la risposta del presidente del tribunale è un no tondo. La legge non permette all'AIF l'accesso alle operazioni e ai rapporti intercorsi prima dell'entrata in vigore della legge. Esattamente l'opposto di quanto affermato nel comunicato della sala stampa della Santa Sede del 9 febbraio. Il parere di Dalla Torre risale al 15 ottobre del 2011 e delinea la linea che poi sarà attuata nel decreto del presidente del governatorato vaticano del 25 gennaio scorso. Il decreto dell'arcivescovo Bertello priva l'AIF dei poteri di ispezione rimessi a successivi regolamenti da emanare, con la conseguenza che le indagini bancarie e giudiziarie dello Stato italiano in materia si fermeranno. Il senso di questa scelta è spiegato dal secondo documento che pubblichiamo a fianco, integralmente sul sito, firmato dal presidente dell'AIF, il cardinale Attilio Nicora. È una lettera del presidente dell'AIF del 12 gennaio 2012. Trasmessa il giorno dopo dall'avvocato De Pasquale dell'AIF per mail al presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e precedentemente inviata al segretario di Stato Tarcisio Bertone. Questo documento è la dimostrazione che lo Stato Vaticano, dopo l'approvazione della legge del dicembre del 2011, che ha rappresentato certamente un primo importante passo verso l'apertura alla trasparenza bancaria, ha scelto di fare retromarcia. Peccato che, come segnala Nicora in eretto, non va trascurato l'aspetto attinente ai profili di opportunità verso l'esterno e al rischio reputazionale a cui può andare incontro la Santa Sede. L'AIF, l'autorità antiriciclaggio diretta dall'avvocato Francesco De Pasquale e presieduta dal cardinale Attilio Nicora, è oggi poco più che uno specchietto per le allodole, privata dei poteri. un'autorità depotenziata che ha perso la sua guerra con la linea di chiusura sposata dal segretario di Stato Bertone perché evidentemente si era mostrata troppo collaborativa con le autorità italiane. Questo evidente passo indietro sulla strada del Vaticano per uscire dalla lista grigia dei paesi poco affidabili dal punto di vista fiscale e finanziario è segnalato proprio dal cardinale Attilio Nicora quando si vede sottoporre la prima bozza del decreto, poi pubblicato il 25 gennaio, il 9 gennaio. Una bozza che al fatto risulta essere stata modificata solo leggermente e che non è stata invece toccata, ed è divenuta un decreto per la parte che più contava, la drastica riduzione dei poteri dell'AIF di ispezione nei conti dello IOR. La battaglia non è definitivamente conclusa. Il decreto deve essere convertito entro 90 giorni. Il governo italiano e l'Unione Europea hanno tempo fino alla fine di aprile per fare pressione sullo Stato del Vaticano perché torni sui suoi passi. Non sembra però che né il premier Mario Monti né i partiti, compresi quelli di sinistra, si interessino particolarmente alla questione. Quei lupi attorno al Papa. Bertone sotto accusa. L'osservatore romano, Ratzinger circondato, timori di nuovi veleni. Di Marco Politi. Un pontefice circondato da lupi, che non indietreggia e non si dimetterà per paura. A breve distanza l'uno dall'altro il direttore dell'osservatore romano Giovanni Maria Vianni e il portavoce papale Lombardi tratteggiano il clima drammatico che caratterizza l'attuale stagione del pontificato di Benedetto XVI, mentre il suo regno entra nell'ottavo anno e si commemora il trentennale dell'arrivo di Josef Ratzinger in Vaticano. L'osservatore romano in edicola questa mattina descrive un pontefice aggredito da lupi, una curia in cui si manifestano comportamenti irresponsabili e indegni, una compagine ecclesiale che a fronte dei clamori mediatici deve saper cogliere l'occasione di una purificazione della Chiesa. L'editoriale dai toni così drammatici e solenni del direttore dell'Osservatore Romano testimonia l'impatto della pubblicazione sul Fatto Quotidiano dell'appunto sui complotti antipapali girato dal cardinale Castrillo Mhoyos a Benedetto XVI in persona. Appunto che si intreccia alla valanga di carte interne al Vaticano mandate all'esterno per segnalare l'insostenibilità di una situazione di non governo e nel caso Viganò di malgoverno della macchina curiale. Truculento nei toni, appunto aveva l'obiettivo, nel momento in cui è stato messo nero su bianco, di scoperchiare un verminaio. E così è stato. Suo malgrado la Santa Sede è costretta a confrontarsi con una situazione caotica e avvelenata in cui ogni curiale spara su tutti. Non serve che gli ambienti ufficiali di Oltretevere si scaglino contro i giornalisti o si affannino per usare la loro influenza sui canali televisivi pubblici e privati allo scopo di soffocare la notizia. L'intervento allarmato dell'osservatore rivela l'intenzione di riportare ordine, tranquillità e fiducia in un contesto malmostoso. E tuttavia l'irrequietezza e il malumore che serpeggiano nei corridoi del Palazzo Apostolico non sembrano affatto destinati a cessare. In Vaticano in queste ore sono terrorizzati all'idea che possano uscire nuovi documenti compromettenti dalla segreteria di Stato o da qualche altro dicastero. Ma usciranno? Una deriva è in atto. Molti segni indicano che si è rotta la tradizionale solidarietà di palazzo e che più di un monsignore si sia convinto che le battaglie interne non vadano più combattute come in passato attraverso sussurri di stanza in stanza, ma portate all'esterno sulla scena mediatica. L'aspetto inedito di questa stagione è caratterizzato dal fatto che personalità cattolicissime, note per essere totalmente fedeli a Papa Ratzinger, si danno il cambio in questi giorni nel lanciare allarmi e denunciare gli effetti negativi di una evidente assenza di governo. L'ex vice direttore dell'Osservatore Romano, Gianfranco Sviderkowski, parla apertamente di una crisi di leadership. Certo, spiega, ci sono comportamenti individuali di monsignori infedeli, ma esiste un problema di fondo. Ad un papa teologo forse doveva corrispondere una maggiore attenzione da parte di una struttura fondamentale della Chiesa, qual è la segreteria di Stato, per controbilanciare l'atteggiamento di un papa che non è così presente nella realtà ecclesiale. Vittorio Messori, lo scrittore cattolico amico di Giovanni Paolo II e dello stesso Benedetto XVI, denuncia l'incepparsi con inquietante frequenza della macchina vaticana in una girandola di equivoci, distrazioni, gaffe diplomatiche. L'espansione burocratica in Vaticano e la volontà di mantenere un apparato barocco, sostiene Messori, porta inevitabilmente agli sbandamenti ed errori che si constatano nella gestione ecclesiale. Persino la storica Lucetta Scaraffia, editorialista dell'Osservatore Romano, sempre portata ad alzare lamenti nei confronti di giornalisti malvagi che sarebbero intenzionati a dissacrare la sede apostolica, è costretta ad affermare che nella Chiesa vi sono pesanti ipoteche di un passato e di un presente troppo spesso opachi. La linea ufficiale per lanciare una parola d'ordine rassicurante, mentre arrivano a Roma per il consistoro cardinali da tutto il mondo resi inquieti dal groviglio di risse interne, è che la confusione e gli attacchi odierni sono indirettamente l'effetto della giusta via imboccata da Papa Ratzinger nel rinnovare la Chiesa, contrastando il fenomeno dei preti pedofili e garantendo anche una vera trasparenza del funzionamento delle istituzioni vaticane dal punto di vista economico. Se ne fa carico il portavoce papale Lombardi, che smentisce alla Radio Vaticana ogni ipotesi di dimissioni di Benedetto XVI. Il Papa, in realtà, è deluso e disincantato per quanto avviene intorno a lui. Ma poiché la sua mentalità, impregnata del pessimismo di Sant'Agostino, lo ha portato già in passato a condannare carrierismi e manovre curiali, in fondo neanche si meraviglia troppo. Cresce invece la sua irritazione nei confronti dell'incapacità del cardinale Bertone di tenere sotto controllo la curia. È un dato nuovo, che apre nuovi scenari. Scricchiola la poltrona del segretario di Stato